Allora, cari amici, benvenuti, bentornati anche in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, sempre. E invece con me c'è Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio, Giuliano.
Buon pomeriggio, Alessandro.
In collegamento telefonico abbiamo Alberto Giaconia, responsabile del laboratorio idrogeno nuovi vettori energetici di Enea. Buon pomeriggio, ingegnere. Allora, le novità sono che entro quest'anno a Bologna entreranno in servizio 127 autobus alimentati a idrogeno e poi invece Fincantieri, non a Bologna ma in mare, metterà due navi da crociera, le prime spinte appunto al mondo dallo stesso carburante. Allora, appunto, oggi parleremo di energia pulita, in particolare di idrogeno. Vorrei capire un attimo anche dall'ingegnere se questa è una chimera, ma intanto Giuliano, ci fai un attimo il quadro, insomma, di che cosa sta succedendo a livello mondiale per quanto riguarda l'idrogeno, se no a livello mondiale almeno in Italia.
Guarda, parto invece dalla visione più ampia, dal mondo. Noi potremmo pensare che parliamo sempre di energie rinnovabili, appunto idrogeno, solare, eccetera, eccetera, però è pulite, ma in realtà il mondo va ancora avanti pesantemente a fossili. Tutta l'energia che usiamo nel mondo, quindi per riscaldarci, per illuminare, per l'industria, per l'agricoltura, eccetera, eccetera, deriva ancora per l'80% dalle fonti fossili, il petrolio, il carbone in principal modo, il gas che è un po' meno impattante ma neanche tanto. Poi c'è un altro 10% di cui si parla poco, che sono biocarburanti e rifiuti, cioè quello che va negli inceneritori, oppure biocarburanti che comunque hanno delle emissioni. Poi, parlando proprio di rinnovabili, quindi idroelettrico, solare, eolico, eccetera, siamo sul 5-6%, quindi una percentuale bassa. E più o meno lo stesso di nucleare, un po' meno, si superano, ultimamente le rinnovabili hanno superato il nucleare. E l'idrogeno? L'idrogeno non è fra le fonti, perché l'idrogeno non è una fonte di energia, lo è nell'universo, è la fonte d'energia più potente, più diffusa nell'universo. Il carburante delle stelle viene chiamato, però appunto è un carburante, quindi è una fonte non primaria ma secondaria, viene lavorata sul nostro pianeta per dare energia, e quindi è molto interessante in questo senso. Come, adesso lo dico molto male, l'ingegnere mi riprenderà, è come la benzina, cioè deriva da una fonte primaria ma è un carburante. Però è molto interessante per l'industria pesante soprattutto, e per i trasporti, che insieme fanno il 58% del consumo mondiale di energia, quindi già pulire, diciamo, questo consumo di energia non sarebbe male per i nostri obiettivi. In Italia, mi hai chiesto, dico quest'ultimo dato, la strategia nazionale italiana prevede che il settore dei trasporti italiano nel 2050 dovrebbe essere alimentato al 30% da idrogeno. Ora siamo molto lontani
dal settore dei trasporti
nel nostro paese, quindi i trasporti pubblici, come hai detto, degli autobus di Bologna, speriamo che non rimanga un caso isolato, ma anche quello dei trasporti pesanti, che sono quelli più difficili da staccare dalle fonti fossili, quindi in questo caso le navi da crociera che ha consegnato Fincantieri, ma poi in teoria anche i treni, volendo gli aerei. Poi questo ce lo dirà l'ingegnere, che è un esperto in materia.
Allora, senta, ingegnere, che cos'è l'idrogeno e perché sarebbe poi un carburante migliore di quelli derivati dai fossili?
Guardate, innanzitutto quello che è stato detto finora è correttissimo. L'idrogeno di fatto è un combustibile, è un gas combustibile come il metano. Soltanto che, a differenza del metano, del gas naturale, di altri combustibili, è privo di carbonio, e questo quindi comporta che quando praticamente brucia l'idrogeno non produce ossidi di carbonio, che sappiamo il biossido di carbonio è il principale responsabile dell'effetto serra, così come non produce neanche monossido di carbonio, non produce polveri sottili, ma produce solo acqua. Quindi questo sarebbe quindi il combustibile decarbonizzato per eccellenza, per questo l'interesse dei trasporti. E tra l'altro è vero, l'idrogeno può essere prodotto da fonti fossili, ma per non avere effetti, diciamo, negativi per il clima, deve essere necessariamente prodotto da fonti rinnovabili, comunque da fonti privi di emissioni di carbonio, e quindi non avere alcune emissioni in tutto il ciclo di vita. Quindi deve essere prodotto dall'acqua, e poi quando viene utilizzato produce a sua volta di nuovo acqua, quindi di fatto non, alla fine non avrà nessun effetto nei confronti dell'ambiente, e questo è il motivo per cui è migliore rispetto ai combustibili derivati dalle fonti fossili.
Ecco professore, però serve oggettivamente energia per produrre l'idrogeno, per cui dove ci guadagniamo rispetto al petrolio, non dico al carbone senza dubbio, ma rispetto ai cosiddetti combustibili fossili, perché poi quell'energia in realtà potrebbe essere prodotta con dei combustibili fossili.
Esatto, l'energia potrebbe essere prodotta dai combustibili fossili, soltanto che l'unico modo per affrancarci dai combustibili fossili è produrre il combustibile in altro modo. È stato citato i biocombustibili, probabilmente i biocombustibili sono sicuramente un'alternativa rinnovabile ai combustibili fossili. L'idrogeno rappresenta un plus che permetterà sicuramente di andare a decarbonizzare alcuni settori attualmente alimentati con combustibili fossili che altrimenti non potrebbero essere ad esempio elettrificati. Pensiamo ad esempio appunto al settore dei trasporti. Sì, abbiamo le auto elettriche, vediamo nascere sempre maggiori diciamo applicazioni al settore dei trasporti dell'elettrificazione, ma di fatto per alcuni settori, come diceva giustamente il collega precedentemente, ci sono trasporti pesanti che non possono essere così facilmente elettrificati, e per questo l'idrogeno fornisce una soluzione.
Ingegnere, io le vorrei chiedere, perché è così complicato sostituire il carburante fossile, la benzina, banalmente, il diesel, con l'idrogeno? Io in questo caso dico che i dati ufficiali parlano di, in Italia, 3 distributori di idrogeno attualmente esistenti, al nord tra l'altro, e una cinquantina di mezzi che hanno il motore, che banalmente che hanno il serbatoio che si riempie di idrogeno, qualcosa di più in Germania, molto di più in Germania, però insomma siamo numeri veramente. Perché è così difficile cambiare il parco macchine? Dovrebbe essere più difficile cambiarlo a elettrico.
Sì, questo è vero. Di fatto le tecnologie dell'idrogeno già sono mature, cioè già esistono tecnologie mature che consentono di coprire un po' tutta la domanda, la filiera. Quindi non c'è un gap, diciamo, di natura tecnologica. E il problema è che, primo, l'idrogeno ancora costa tanto, costa troppo, costa tanto produrlo a costi competitivi. Sicuramente questo l'idrogeno diventerà sempre più conveniente in futuro con la diffusione delle tecnologie, appunto come già avvenuto ad esempio con il fotovoltaico, con le batterie. Il costo all'inizio è alto, però poi con la diffusione della tecnologia diciamo si abbatte il costo anche del combustibile. E poi chiaramente il costo dell'idrogeno è elevato anche perché molto del costo dell'idrogeno deriva dall'elevato costo dell'elettricità. Sappiamo che in Italia ad esempio questo è un problema, ma di fatto ci si aspetta che con la maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili anche l'elettricità costerà di meno. Poi in realtà, ecco quello che diceva lei, sì, le stazioni di rifornimento sono ancora troppo poche. Se non ci sono sufficienti stazioni di rifornimento, nessuno si comprerà delle auto a idrogeno, rischierebbe di rimanere a piedi a un certo punto perché non ha più come rifornirsi. Però d'altro canto le stazioni di rifornimento non possono distribuirsi sul territorio se non ci sono già abbastanza banda di auto. Quindi un po' il problema, il dilemma dell'uovo e della gallina.
Esatto.
Il cane che si morde la coda. Cioè, alla fine dobbiamo avere un'infrastruttura adeguata e dobbiamo fare in modo che la domanda e l'offerta crescano contemporaneamente. Altrimenti c'è il rischio che si crea un collo di bottiglia in tutta questa filiera che è completamente nuova, che non esisteva, e che quindi tutto questo va costruito in modo tale che cresca contemporaneamente. E questo sta per avvenire, ad esempio le stazioni di rifornimento ne avevamo soltanto una in Italia, adesso sono 3-4 e adesso nel arco del 2026 ne nasceranno delle altre.
Ma mi tolgo una curiosità, chi va a rifornirsi in quelle stazioni di rifornimento? Perché cioè, se io prendo la mia comunissima auto a benzina, seppure Rosei, e ci metto l'idrogeno, o esplode oppure non parte.
No, assolutamente, chiaramente non un'auto a benzina, esistono dei motori a combustione interna, quindi i motori a scoppio che funzionano anche con l'idrogeno, però chiaramente devono essere progettati e costruiti con idrogeno, per accettare l'idrogeno. Tempo fa abbiamo lavorato in un progetto di ricerca nel quale veniva iniettato un po' di idrogeno nei motori a metano. Ecco, già questo aveva dato dei risultati positivi, cioè nel senso era possibile sostituire in parte il metano con l'idrogeno creando delle miscele. Chiaramente i motori a combustione interna, esistono già delle auto in commercio con motori a combustione interna che possono andare a idrogeno. Tuttavia, parliamoci chiaro, i motori a idrogeno sono di fatto dei motori, nella stragrande maggioranza sono dei motori elettrici, sono delle auto elettriche a tutti gli effetti, nel quale però si aggiunge l'idrogeno. Che fa l'idrogeno? L'idrogeno permette di produrre l'elettricità all'interno della stessa automobile, attraverso la tecnologia delle celle a combustibile. Quindi di fatto non pensiamo di sostituire le auto a combustione interna con auto attuali con le auto a idrogeno, ma si pensa soprattutto di creare, di diffondere una nuova tecnologia di auto elettriche che presentano l'idrogeno che permette di tenere la batteria sempre carica. Questo ci consentirebbe di fare anche 600 km con un pieno e tempi di ricarica molto più rapidi, perché potrebbero essere assimilabili a quelli attuali. Questo è il vantaggio dell'idrogeno, permette un po' di estendere il percorso di un'auto che attualmente è un'auto elettrica magari non riuscirebbe a percorrere.
Giaconia, senta, io so che comunque nel mondo c'è una grande produzione di idrogeno in percentuale molto minima rispetto agli altri combustibili, alle altre fonti di energia, però esiste. Però la chiave è un po' quello che stava accennando prima anche il mio collega, come viene prodotta. Io so che l'idrogeno ha dei colori, c'è l'idrogeno verde, c'è quello bianco, c'è quello marrone, ecco, lo vogliamo spiegare al pubblico?
Sì, guardi, l'idrogeno in realtà non ha un colore, non è un gas colorato. L'idrogeno è totalmente privo di colore, così come non ha neanche un odore caratteristico, è inodore e incolore. Viene attribuito un colore alla diversa, cioè per ogni tipologia di idrogeno viene attribuito un colore a seconda di quella che è la fonte con cui l'idrogeno viene prodotto. Cerco di essere più chiaro. L'idrogeno può essere prodotto da diverse fonti, anche da fonti fossili. Per esempio, l'idrogeno prodotto dal gas naturale, dal metano, è quello più diffuso oggi. Oggi addirittura vengono prodotte al mondo 100 milioni di tonnellate di idrogeno da metano. Però chiaramente questa non è una cosa sostenibile, perché se noi usiamo l'idrogeno per affrancarci dalle fonti fossili, non possiamo usare le fonti fossili per produrre l'idrogeno. Questo è un idrogeno che viene definito idrogeno grigio, quello prodotto dal gas. Allo stesso modo può essere prodotto anche addirittura dal carbone. Si parla di idrogeno marrone, nero. A noi piace molto di più l'idrogeno verde. L'idrogeno verde è quello prodotto interamente da fonti energetiche rinnovabili. Poi ci sono altri colori, c'è ad esempio l'idrogeno blu. L'idrogeno blu è quello prodotto ancora dalle fonti fossili, ma all'origine il biossido di carbonio che viene prodotto inevitabilmente da questa lavorazione, cioè il carbonio che viene fuori, viene catturato e non viene messo in atmosfera. Questo è idrogeno blu. Poi esiste anche, per esempio, altri variegati colori. Ad esempio c'è l'idrogeno viola, che è quello pensato dell'idrogeno prodotto in energia nucleare. Anche quello non emetterebbe biossido di carbonio, sarebbe un idrogeno a zero emissioni. Poi ci sono tanti altri colori, turchese, giallo, bianco, a questo a seconda appunto dell'origine dell'idrogeno. Ma è solo una convenzione, un modo veloce per definire l'origine dell'idrogeno di cui stiamo parlando.
Ecco, come state lavorando per arrivare, non dico a una produzione di massa di idrogeno, ma che comunque sia orientata verso alcuni settori di mercato, perché poi giustamente Giuliano diceva i grandi mezzi pesanti potrebbero andare a idrogeno, le flotte di bus potrebbero andare a idrogeno, in sostanza quali passi in avanti si stanno facendo? Perché adesso oggettivamente, per esempio guardiamo su Roma, c'è una flotta di bus ma a metano, per cui anche il Comune di Roma al momento non ha preso in esame questa possibilità.
Beh, non ancora, immagino che per una flotta di bus in cui si pensa di decarbonizzare, di eliminare il metano, l'alternativa è l'elettrico, è chiaro. Però magari per qualche ragione, per esempio degli autobus che devono fare tanti chilometri o devono per esempio girare 24 ore su 24, quindi anche la notte, non si possono permettere lunghi tempi di ricarica, allora l'idrogeno potrebbe ad esempio fornire una soluzione, magari non per tutta la flotta, ma per una piccola parte della flotta che magari fa dei servizi particolari. L'ENEA, noi come ENEA ci stiamo muovendo un po' a 360 gradi su tutti gli aspetti della filiera tecnologica dell'idrogeno, dai materiali, ad esempio stiamo cercando delle nuove soluzioni che permettono di evitare dei materiali critici o rari o costosi, sostituendoli ad esempio con elementi più disponibili in natura, più economici, per rendere tutto questo sempre più sostenibile, per realizzare componenti sempre più appetibili anche per il mercato. Lo stesso vale per i componenti, stiamo studiando nuovi reattori, nuovi sistemi per produrre l'idrogeno, per conservarlo, fino a fare degli impianti. Per esempio abbiamo un progetto qui in Enea, per cui quest'anno dovremmo realizzare un sistema che produce l'idrogeno dall'energia solare e dall'acqua, che possa essere, sarà il più efficiente al mondo, cioè mai dimostrato finora. Ecco, il modo migliore per usare l'energia solare e trasformarla in idrogeno. Quindi diciamo la ricerca si sta muovendo un po' su tutti i vari settori. Sì, e poi alla fine, sì, per quanto riguarda, mi chiedeva anche, mi sembra, dell'utilizzo dell'idrogeno, certo. Quali sono i settori, sì, è stato già citato. Quello dei trasporti, giustamente diceva il collega, non tanto le auto, più i mezzi pesanti, i camion, gli autobus, i treni, le navi. Poi non dimentichiamoci una cosa importantissima: dall'idrogeno si possono produrre tutti i combustibili che attualmente utilizziamo, cioè una volta che abbiamo l'idrogeno possiamo fare il metano, possiamo fare le benzine, il gasolio e anche il cherosene per gli aerei. Magari non, per gli aerei la soluzione diventa più complessa, invece dall'idrogeno, facendolo combinandolo con l'CO2 che magari viene preso da altre parti, può essere anche di origine biogenica, no? Derivata dalle piante, eccetera. Ecco, si possono produrre tutti i combustibili che attualmente utilizziamo, quindi si chiamano e-fuels. E poi l'industria. Chiaramente l'industria chiederà sempre idrogeno, ad esempio per fare l'acciaio o per la termica, oppure anche sempre nelle raffinerie, nelle bioraffinerie, per fare i fertilizzanti serve l'idrogeno. Ecco, in questo caso si parla non utilizzare più l'idrogeno, chiamiamolo grigio, ritornando al discorso dei colori, ma utilizzare un idrogeno verde. E quindi cambiare il colore dell'idrogeno, ma sempre idrogeno è.
Senta Giaconia, le faccio la domanda dell'uomo della strada. Idrogeno, insomma, appunto, alle persone comuni fa venire in mente qualcosa di molto infiammabile, molto, molto potente e anche un po' pericoloso. Abbiamo parlato in positivo dell'energia delle stelle, ma ci sono anche delle armi di distruzione di massa all'idrogeno, purtroppo. Ecco, come si può rassicurare la gente che magari in futuro prenderà una nave da crociera alimentata a idrogeno? Cioè è sicuro metterlo nei depositi, nei serbatoi? O almeno è altrettanto sicuro rispetto agli altri carburanti?
Sì, giusto per rassicurare gli ascoltatori. Allora, l'idrogeno è un gas combustibile. È un gas combustibile esattamente come il metano. E il metano lo utilizziamo tutti i giorni nelle nostre case. E anche a volte anche come combustibile per il trasporto. Ha delle proprietà fisiche diverse rispetto al metano, nel senso che magari è più leggero, ma il fatto di essere più leggero è una proprietà positiva, si scappa subito, va verso l'alto e magari da questo punto di vista è meno pericoloso. Un recipiente pieno di idrogeno e in pressione di per sé non è pericoloso. Affinché possa esplodere, è necessario che avvenga una fuga di questo idrogeno. È un innesco.
È un innesco.
Ora, rispetto al metano, la caratteristica negativa dell'idrogeno è quello che ha, si dice, un campo di infiammabilità ampio, cioè significa che quando si miscela con l'aria esista una maggiore possibilità che si formi una miscela infiammabile. Però attenzione, la tecnologia già ci aiuta in questo. Tutti i sistemi dell'idrogeno presentano dei sensori che permettono di rilevare la presenza anche di piccolissime quantità di idrogeno nell'aria prima ancora che si possa accendere, e quindi questo sicuramente innescherà dei sistemi di sicurezza che impediranno che avvenga l'incidente. Del resto a volte capita, purtroppo, ai giorni d'oggi, che delle bombole di gas si scoppiano, si infiammano, il metano, eccetera. Abbiamo a che fare con dei gas combustibili, quindi L'idrogeno è uno di quelli, quindi chiaramente il rischio c'è sempre, però per fortuna la tecnologia ci sta aiutando per evitare che queste cose possano accadere.
Sì, il rischio c'è sempre, come per tutti i combustibili, anche per la benzina che abbiamo in tutte le nostre auto. Allora, io ringrazio per essere stato con noi l'ingegner Alberto Giaconia, responsabile del laboratorio idrogeno nuovi vettori energetici di Enea. Buon pomeriggio, ingegnere.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Giuliano, argomento sicuramente interessante, molto futuribile ho l'impressione, però in una, diciamo, in un mondo che va verso un consumo sempre maggiore di energia, il ventaglio sicuramente deve essere ampio, anche per abbassare i costi delle bollette, che sono sempre più pesanti.
Sì, come ha detto Giaconia, questo è anche un qualcosa che va a favore dell'industria, quindi sostituire carbone con carburanti fossili per i grandi altiforni, per esempio, non tanto per le automobili, come diceva lui. Ma io voglio ricordare un'ultima cosa, che il rinvio del razzo lunare di Artemis, della missione Artemis 2, è stato fatto proprio perché c'era stata una fuga di idrogeno fuori scala dal serbatoio, quindi per l'idrogeno utilizzato anche per mandare i razzi in orbita, è sempre stato usato, è una tecnologia utilizzata e in questo caso controllata, come abbiamo visto in questo caso.
Senza dubbio. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Giuliano Giulianini. Se voleste risentire questa puntata, basta andare sul sito erdeitalia.it. Un grazie anche a Gabriele Di Domenico, che sta dall'altra parte del vetro.